Buon pomeriggio a tutti. Il ciclo liturgico della sinagoga, cioè nella fede ebraica, termina in autunno con la festa di Simchat Torah, la gioia della legge. Nel corso dell'anno, settimana dopo settimana, si proclama l'intera Torah, il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia. Giunti al termine, subito si ricomincia. Nello stesso giorno vengono proclamati tanto l'ultimo capitolo del Deuteronomio, la morte di Mosè, quanto il primo capitolo della Genesi, l'inizio di tutte le cose. La ruota continua a girare, senza soluzione di continuità. Con la scomparsa di Mosè viene meno una grande guida, tuttavia, prima della sua morte, era già stato nominato il suo successore, Giosuè. Il ciclo liturgico della Chiesa si chiude e si apre, invece, all'insegna della venuta del Figlio dell'Uomo, figura definitiva e perciò priva di successori. Mentre si cammina nel tempo, lo sguardo è proiettato verso la fine dei tempi. Quando si ricomincia il ciclo delle feste, in luogo di far memoria di quanto è avvenuto, si attende quanto deve ancora avvenire. E all'inizio allora c'è l'Avvento. Oggi inizia il nuovo anno liturgico con il tempo dell'Avvento, che ci invita a riflettere sulla venuta di Gesù Cristo. Propriamente l'Avvento non è la preparazione al Natale, ma una contemplazione della seconda venuta di Gesù alla fine del mondo, come compimento della prima venuta con l'incarnazione. L'Avvento infatti viaggia tra questi due appuntamenti con il Cristo, uno già sperimentato, la nascita o la Genesi come la chiama Matteo al primo capitolo, l'altro l'attesa alla fine della storia. Il termine stesso deriva dal latino advenio, vengo verso, da cui adventus domini, la venuta del Signore. Vediamo il brano del Vangelo di oggi, che è appunto preso dall'Evangelista Luca, proprio alla fine quasi del suo Vangelo, al capitolo 21. E vi saranno segni in sole e luna e astri, e sulla terra angoscia di nazioni senza scampo, a causa del fragore del mare e dello scuotimento. La traduzione è un pochino più letterale. I discepoli avevano chiesto quando sarà la fine del mondo e quali segni, e finalmente Gesù li dice. Nei versetti precedenti parlava di guerre, rivoluzioni, rivolte, sollevamento di un popolo contro l'altro, persecuzioni, cioè tutto quello che avviene di solito. Ma poi non dice dopo queste cose ci sarà la fine del mondo o a causa di queste cose, ma dice e, cioè è in continuità, non c'è una rottura nella storia. Noi aspettiamo sempre che avvenga una fine, e invece c'è un e, cioè tutto continua sempre uguale, fino a quando noi non faremo in modo diverso e daremo un'interpretazione nuova a questa storia, perché quel che ci dice qui è già avvenuto e avviene costantemente. Semplicemente deve essere diverso il nostro modo di accostarci alla stessa realtà. I discepoli avevano chiesto un segno che avrebbe dato il via alla restaurazione di Israele. Gesù qui risponde parlando loro di segni cosmici, che noi purtroppo abbiamo interpretato alla lettera come se si trattasse della descrizione della fine del mondo. La catastrofe cosmica era simbolo della caduta di un ordine sociale ingiusto e dell'inaugurazione di un mondo diverso, dice Gesù, e sulla terra angoscia di uomini in ansia. Il termine usato per indicare terra, oikumene, intero mondo, evidenzia una dimensione universale. La caduta del regime oppressore giudaico, conseguenza storica del rifiuto di un progetto come quello di Gesù, improntato alla pace, al cambiamento, sarà seguita dalla successiva caduta degli oppressori pagani. Le potenze dei cieli saranno sconvolte. Sono i poteri autodivinizzanti il cui prestigio vacilla. E allora vedranno il Figlio dell'Uomo che viene in una nube con potenza e gloria grande. Quand'è che arriverà il Figlio dell'Uomo, che è il punto d'arrivo della storia? Nel testo greco, tagliata invece nella traduzione italiana, c'è una e allora. Allora, quando c'è questa situazione, cioè il cielo che cade con la terra che non tiene, col mare che ti inghiotte, la paura e le previsioni di ciò che verrà che ci schiacciano, è proprio lì che vedremo quel che già c'è, il Figlio dell'Uomo, come sulla croce, dove avviene tutto questo, lì vediamo il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo è preso dal libro di Daniele, è una figura messianica che pur partendo da umili origini, figlio dell'uomo significa anche un uomo comune, è chiamato a salire fino all'antico dei giorni o all'altissimo. È il giudice supremo della storia e la definizione figlio dell'uomo è l'unica che Gesù applica a sé. Gesù diventa il figlio dell'uomo proprio sulla croce, quando è il non uomo, disprezzato da tutti. È l'uomo ridotto all'essenza, togliendo tutto quello che si può tagliare, gli rimane tutta la disumanità del male che fanno a lui. Eppure è ancora lì, lui è uomo, vive da uomo. Figlio dell'uomo nel Vangelo è colui che perdona i peccati, Signore del sabato che ci introduce e ci fa mangiare del sabato di Dio, è colui che mangia e beve con i peccatori, è colui che faremo soffrire, è colui che si consegna nelle nostre mani, è colui che non vuole che nessuno perisca, che non ha dove posare il capo, lo reclinerà sulla croce, è colui che darà il segno di Giona per tutti i popoli, e il segno di Giona è il segno della misericordia di Dio per tutti i popoli, anche per i più perversi. È colui che desideriamo vedere, è colui che nella sua passione per l'uomo compie tutte le scritture, è colui che viene sulle nubi, come dice il testo di oggi. È colui che Giuda consegna e che si consegna a Giuda. La caratteristica del figlio dell'uomo è che proprio sulla croce rivela chi è Dio, Dio Padre misericordioso, Dio Madre, Dio principio di vita che sempre accoglie, e Gesù sulla croce rivela questo Dio. La nube richiama l'Esodo, che è oscurità per chi inseguiva il popolo e luce per chi camminava nella libertà. Lì, sulla croce, finisce tutto il male e Dio ci chiama a fare come Lui, a vivere come Lui, vincendo il male col bene. Per questo la storia ha un senso. Non è vero che troviamo Dio fuori dalla nostra realtà. Quando ci sarà una realtà migliore, vedremo Dio. No. La realtà dove troviamo Dio è questa, dalla parte opposta rispetto a dove lo cerchiamo. Noi cerchiamo Dio tra gli onnipotenti che fanno il male e invece Lui è dall'altra parte. È colui che non fa il male e non lo vuole. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi, alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. E quando cominciano queste cose, è da millenni che avvengono e avvengono ancora oggi e avverranno domani, quindi non ci preoccupiamo. Proprio quando cominciano ad avvenire, dice Gesù, drizzatevi, alzate la testa, non piegate le ginocchia davanti al male. Si avvicina alla nostra liberazione, cioè possiamo vivere da uomini liberi in questa situazione, da uomini nuovi. E poi continua, attenti a voi stessi, che mai si appesantiscano i vostri cuori in gozzoviglie, ubriachezze e ansie di vita, e incomba su di voi all'improvviso quel giorno. Quello che dà la felicità non è il mangiare, ma il modo di mangiare, perché se mangi l'altro non c'è grande felicità né per te né per l'altro. Se il bene è semplicemente stordirsi perché si ha paura, non è gran felicità. Se invece è la commensalità, la convivialità che diventa fraternità, allora è bello. Così il godere non è avere tante cose perché hai ansia di non averle. Il godere è partecipare della gioia altrui. Tra l'altro la parola ansia in greco richiama le cose che ti dividono. Sei schizzato, sei fatto a pezzettini, non hai più la tua identità, ma sei tirato di qua e di là da tutte le cose, quindi tu non sei più tu, ma sei diviso in te stesso, hai perso la tua identità. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Quel giorno, dice Gesù, viene all'improvviso. Quel giorno è il giorno della venuta del Signore, che viene ogni giorno se hai gli occhi aperti. In ogni realtà lo incontri se vivi da figlio e da fratello, ma se vivi invece con gli occhi chiusi, appesantito, stordito, quel giorno, che è ogni giorno, ti coglie all'improvviso, cioè non sei preparato. Ora, dice Gesù, vigilate in ogni momento, supplicando d'aver forza di sfuggire a tutte queste cose che stanno per accadere e di stare dritti davanti al figlio dell'uomo. Vigilare, vegliare, in greco c'è una parola che vuol dire uno che dorme sui campi. Senti tutto, vedi tutto, anche quello che non c'è. Ecco, se uno nella notte del mondo tiene gli occhi aperti, vede tante cose. I discepoli, tenendo gli occhi aperti, videro la gloria di Gesù sul Tabor e han tenuto gli occhi aperti nel Getsemani, hanno visto la passione di Dio per l'uomo. Quindi dobbiamo tenere gli occhi aperti, perché se li abbiamo chiusi vediamo solo le nostre paure o le proiezioni dei nostri deliri. La religione non è un oppio, ti fa vedere la realtà così com'è, perché non hai paura, perché è in questa realtà che si può vivere da figli e da fratelli. Un pensiero per oggi. Racconto una storiella che spesso ripeteva padre Silvano Fausti, che gli era capitata da bambino. Dice: a me piacciono molto i cani e una volta andavo a trovare un mio amico che stava nella casa lì vicina. C'era un cancello, non sapevo che avesse comprato un San Bernardo. L'amico mi apre, entro e vedo questo San Bernardo che mi corre incontro e dico: oddio, sono morto, mi salta addosso. E infatti mi è saltato addosso. L'altro amico stava tranquillo. Il cane mi butta a terra e mi lecca la faccia. Tutto il mio terrore di questo incontro si è risolto invece con il cane che veniva per farmi festa. Penso che la nostra immagine di Dio, che viene per giudicare il mondo, sia come quella che io ho avuto in quell'istante. Oddio, adesso viene e mi fa fuori. Veniva solo a farmi complimenti, a darmi il benvenuto. Finalmente sei arrivato a casa. Noi viviamo con terrore quello che è l'incontro, come se Dio fosse il ladro. Non è il ladro della vita, è lo sposo. Buona domenica a tutti, che il Signore vi benedica.